Non so se voleva fare anche un intervento il professor Ragona.
Lascerei volentieri la parola a lui dopo questa serie di cose.
Alla scalata della collina.
Dopo queste cose depressive, lo lascio con il quesito tra russo: che fare? Что делать?
Grazie, Daniela. No, sono molto colpito dalle cose che sono state dette, dalle informazioni che ci ha dato Daniela, che ci portano insomma immediatamente davanti allo scarto che c'è tra quello che possiamo socializzare, condividere, informazioni che possiamo avere, il livello dell'informazione di questo periodo, non soltanto in Italia, devo dire. Ma in realtà quello che io volevo dire era ringraziarvi, perché questa iniziativa è molto importante, porta dentro l'università un dibattito che è stato molto ristretto, circoscritto e poco approfondito, ma credo per una ragione che forse è di interesse generale. Cioè, noi siamo di fronte di fatto allo sconcerto, siamo stati di fronte, confrontati allo sconcerto, all'emozione di questa invasione, della possibile resistenza, della guerra in Europa. E questo, se ci pensate, ha creato una situazione improvvisamente di sollecitazione emotiva e quindi di raggruppamento, di incapacità poi di riflettere, di ragionare, perché le emozioni poi sono preponderanti, e questo ha attraversato il dibattito pubblico, le università naturalmente, e lo vediamo ancora molto, molto presente. Però questo ci fa pensare a una cosa drammatica, se volete, che ci siamo abituati alla guerra come spettacolo, l'abbiamo guardata negli ultimi 30 anni, sui cieli di Baghdad, a Belgrado, altrove, e ora che ce l'abbiamo qui siamo totalmente impreparati, e questo ci deve far riflettere, come persone che si interrogano sulla propria vita, sull'esistenza, come persone che difendono un'idea critica del sapere e che magari sono anche fautori di politiche di emancipazione che non si possono mai sedimentare in una situazione di guerra, perché le prime vittime sono, oltre che la verità, i ceti sociali, i subalterni, i poveri, i disgraziati, ovunque questi si trovino. E allora due cose rapidamente che forse possono essere utili alla discussione. La prima è che questa guerra ci mette di fronte a un rinnovato protagonismo della statualità, dello Stato, che si presenta nella maniera più evidente con la guerra. La guerra è davvero la manifestazione della statualità più drammatica. E dopo decenni in cui si era discusso sull'esaurimento dello Stato, noi ci troviamo di fronte, prima in 2 anni di Covid, a un protagonismo della statualità molto discutibile, ma che ha trovato anche, diciamo, estimatori sorprendenti. E ora però questa stessa statualità si presenta nella maniera più drammatica, che è appunto quella della guerra. Credo che, non essendoci un movimento per la pace senza annessioni, come si diceva una volta, consistente, abbiamo di fronte due compiti essenziali, no? Il primo compito è quello appunto di porci le domande giuste e di cercare le risposte adeguate. Il secondo compito è quello di ribadire senza stancarsi che l'opposizione alla guerra ha ragioni profondamente etiche, ed è intorno a quest'etica che forse possiamo lentamente ridare fiato e spazio a un movimento onesto per la pace, perché soltanto in un contesto di... Qui non è un discorso sul pacifismo leccato, è un problema di condizioni, di agibilità per chiunque, movimenti, singoli, nutrano ancora qualche speranza di salvarci da una catastrofe che sembra imminente in un'ottica, nella prospettiva di emancipazione, insomma.
Una domanda al volo, visto che abbiamo uno storico, secondo me bisogna approfittarne. Ecco, qual è la distanza infinita in questo momento che io vedo tra quest'orgia nazionalista, quella russa è stata descritta fin troppo efficacemente prima da Daniela, ma quella ucraina è altrettanto evidente, tutte le testimonianze ci riferiscono di un nazionalismo esasperato, mentre a scappare dalla guerra, ad esserne vittime, in Ucraina di sicuro, ma altrettanto anche in Russia, è la povera gente che finisce col prendere la via dell'esilio senza prospettive, è la povera gente che decide di scappare in Kazakistan, dove c'è appena stata un'invasione russa, sperando di scampare il militare. Ecco, la storia del movimento operaio, del movimento dell'emancipazione dei lavoratori, è una storia che invece racconta di un afflato internazionale e del tentativo di superare queste orge nazionaliste, che poi si è anche tradotto in tentativi rivoluzionari, insurrezionali significativi in alcune occasioni. Che cosa c'è che non funziona? Quanto grande è la distanza tra questo secolo e il secolo precedente? Lo so che è una domanda impegnativa, però mi è venuta voglia di fartela.
No, ma le domande sono giuste. Come dicevo prima, dobbiamo essere in grado intanto di porci delle domande adeguate. La distanza tra noi e quanto succedeva, che so io, intorno alla Prima Guerra Mondiale è cosmica, è enorme. Non esiste più un soggetto sociale come quello operaio, contadino, che era all'epoca insomma la vittima principale nelle trincee, che sia anche però portatore di una prospettiva di emancipazione. Questa è la prima grande distanza che non si colma, soprattutto non si colma in un momento di guerra. La seconda distanza enorme è l'idea che nel Novecento era nutrita da chi si opponeva alla guerra, ma anche da chi la faceva, per certi versi, che diciamo possiamo riassumere così: c'era una fiducia nel progresso, nel futuro, che noi non abbiamo. Noi siamo di fronte all'esigenza etica e politica di frenare una catastrofe che può essere davvero senza ritorno. E non è soltanto la catastrofe atomica, naturalmente, c'è una catastrofe, se volete, se mi passate il termine, anche spirituale da frenare. E credo che siamo di fronte a una crisi verticale delle forme in cui l'opposizione si può organizzare. Senza un soggetto, senza una prospettiva, siamo come all'anno zero. Detto questo, l'anno zero è anche un'occasione straordinaria. Abbiamo davvero tutto da immaginare e pratiche concrete da mettere in campo, a partire dalla manifestazione di sabato 9.